Eccoci, eccoci insieme al nostro primo ospite, Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi su RWS.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, come di solito, a quest'ora prendiamo in considerazione tanti temi, diciamo, di attualità, prendiamo spunto da alcuni articoli sui giornali e devo dire che un grande interesse sulla prima pagina di quotidiani importanti come Repubblica, Corriere della Sera e La Stampa di Torino è quello relativo al POS, cioè il bancomat, insomma. Allora io leggo sul Corriere: Meloni frena sui 60 euro. Su Repubblica: POS, Meloni fa retromarcia. Perché è così importante questa vicenda, che uno potrebbe derubricare come uno dei tanti aspetti amministrativi della manovra su cui ancora ci sono delle perplessità? Pensiamo al 110% del superbonus, quanto è travagliato questo percorso. Eppure il POS occupa oggi un posto così importante. È normale?
È una piccola grande cosa. È una piccola cosa se riferita ai grandi numeri dell'economia. Ma il posto è anche l'emblema di un modo per affrontare la crisi della crisi, la crisi che sta mettendo in ginocchio tutti i paesi in Europa e nell'Occidente, la crisi del ceto medio e del ceto medio-basso. Quando il populismo illude il ceto medio-basso ottiene grandi successi, quando va a governo spesso fa flop, è anche il rischio che sta correndo la Meloni. Perché il ceto medio-basso ha bisogno di una fiscalità più giusta, ha bisogno di un welfare più avanzato, se no le file per fare una radiografia diventeranno interminabili, ha bisogno di scuole moderne avanzate, se no i propri figli non avranno le stesse opportunità dei figli dei ricchi. Insomma, il ceto medio-basso è il cuore della democrazia, è il motore dello sviluppo economico di un paese. È il punto di partenza per affrontare le drammatiche e grandi sfide dell'umanità, come le disuguaglianze e l'ambiente. Penso che la Meloni, anche lei, stia facendo l'errore, devo dire che hanno fatto molti governi negli ultimi 20 anni almeno, cioè gli anni della Seconda Repubblica, di sottovalutare questa crisi.
Ecco, lei sostiene, la Meloni, che non è vero che ci sia una maggiore evasione fiscale con il contante piuttosto che con il bancomat, con il POS, insomma, e quindi, insomma, alla fine questa è una battaglia ideologica dal suo punto di vista. È vero. Intanto Claudio voleva aggiungere qualcosa.
No, volevo anche aggiungere la diversità tra Meloni e Draghi, no? Meloni che addirittura apre un canale di scambio radio.
Beh,
con
una politica, lei è una politica, come dire, doc, no? Va bene. Giuseppe Lumia.
Guarda, la vicenda è molto semplice. Nelle democrazie avanzate c'è una regola d'oro. Quando si produce sviluppo e si distribuisce in modo uguale questo sviluppo, allora si possono avere più gradi di attenzione anche sulla fiscalità nei confronti dei cittadini. Insomma, si possono ridurre le tasse, si possono mettere nelle condizioni i cittadini di poter essere più liberi nel rapporto col sistema fiscale. Quando invece lo sviluppo viene meno, quando invece c'è una crisi come in questo momento storico in Italia, devo dire anche in altri paesi d'Europa e dell'Occidente, il tema fiscale diventa delicatissimo. Ecco perché se non si crea sviluppo, allora queste misure, quella del contante, quella del POS, quella anche, diciamo così, dei danni che in questa finanziaria si causano al ceto medio con le pensioni, con la mancato investimento sul cuneo fiscale, cito due dimensioni che tutti si attendevano. Ecco, queste scelte rischiano di fare solo dei danni, di incattivire il ceto medio, di imbufalirlo, di creare ancora più rancore e odio e di disgregare quindi la società.
Però, se capisco bene, secondo lei, insomma, il POS è uno strumento per rintracciare più facilmente le possibili evasioni?
Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di rimettere su una società più giusta. E quando si deve rimettere una società più giusta per distribuire meglio il reddito e fare funzionare meglio gli ospedali, le scuole, i servizi, allora abbiamo bisogno di un fisco che sia anche rigoroso. E per essere rigoroso anche queste piccole cose come il posto diventano importanti.
Chiaro. Allora, un altro argomento che è presente in alcuni giornali, in particolare la Stampa di Torino. Oggi si celebra la giornata del suolo ed è anche la giornata internazionale del volontariato. Allora, cominciamo dalla prima, la giornata del suolo. C'è un servizio appunto sulla Stampa di Mario Tozzi, il quale presenta questi dati veramente inquietanti. 19 ettari è l'estensione dei terreni che in Italia vengono cementificati ogni giorno. 8 miliardi è il danno economico annuale legato all'inarrestabile consumo di suolo. 0,89 sono le tonnellate di anidride carbonica emessa per ogni tonnellata di cemento. Allora, e lui, Tozzi, dice: è arrivata l'ora di promulgare una legge che fermi questo scempio. Ma c'è anche un articolo di Carlo Petrini, il quale dice: proposte di legge per frenare il consumo del suolo si susseguono dal 2012, quindi sono 10 anni, ma puntualmente si arenano in uno dei due rami del Parlamento. E il motivo è molto semplice, e cioè si ha l'impressione che l'edilizia senza controllo sia uno strumento di ricchezza del paese. E quindi, a prescindere dal colore politico, nessuno ha veramente la seria intenzione di porre un freno a questo scempio, come dice Mario Tozzi. Giuseppe Lumia, un commento.
Sì. Noi dobbiamo intanto chiarirci bene le idee in questa nostra società, in questo nostro mondo. Il suolo è un contenitore amorfo da cementificare e calpestare, oppure al contrario è un contesto di vita che va salvaguardato, perché il suolo anch'esso, come l'umanità, pulsa di emozioni, ha un suo contesto valoriale. Pensate quello che si prova quando si va in un bosco. Oggi è ritenuto anche da parte degli scienziati che si crea un clima psicorelazionale che non riusciamo ancora a capire bene, che crea del benessere a chi lo vive, a chi si immerge in questo contesto. Ecco perché bisogna cambiare approccio. Poi nella mia esperienza parlamentare è vero, appena arriviamo alla soglia di una legge che regola meglio e rispetta meglio il suolo, subito, immediatamente, quei strani trasversalismi, diciamolo un po' lobbistici, spesso anche affaristici, fanno del danno. Devo suggerire però una cosa, ecco, in questa giornata del suolo, che il super bonus era una buona misura, andava regolata meglio, perché consentiva all'edilizia di fare una cosa giusta, cioè di rigenerare il patrimonio abitativo italiano e di farlo diventare un modello, perché si dovevano usare materiali sostenibili, bisognava anche da un punto di vista energetico migliorare le performance e quindi di migliorare le nostre case senza fare danni finalmente all'ambiente. Ecco perché, quindi, avere anche, certo, su questo punto nella finanziaria fatto un passo indietro lo considero un grave errore.
Certo, cioè edilizia, insomma. Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone e poi parliamo della giornata del volontariato. Tra l'altro ne approfitto anche per fare riferimento a un articolo che si trova sul Corriere della Sera: addio alla Pierre, voce degli ultimi. Sulla tomba di Dominique Lapierre leggeremo: cittadino onorario di Calcutta, tutto ciò che non è donato è perduto. L'abbiamo già detto in apertura questo proverbio, è un proverbio indiano. Poi ne parliamo con Giuseppe Lumia. State con noi su RWS.
Aria strana stasera e torno a casa in silenzio, tra i rumori del traffico e il telefono spento e la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti e già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo, e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. Strana nel cielo, esco da casa in silenzio. Non è ancora neanche l'alba, ma a dormire non ci penso. Io cerco solo di capirti e la notte non ci dormo. Se soltanto avessi pace saprei essere come loro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo, e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. E ti dedico il rumore di queste inutili parole, un quadro senza il suo colore che è andato via a volare altrove. Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo, e tanto tu non mi rispondi, e tanto poi se mi rispondi dici che non siamo pronti. Ed io so quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo, e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare.
Ultimo, ti dedico il silenzio su RWS. E come abbiamo detto prima della canzone, oggi è la giornata internazionale del volontariato ed è anche una giornata particolare perché è la giornata in cui diamo l'addio a uno scrittore, a un giornalista, Dominique Lapierre. E c'è un bell'articolo oggi sul Corriere in cui si sottolinea il fatto che lui, insieme al suo, come dire, socio, collega Collins, erano diventati, insomma, ricchissimi. Avevano scritto dei saggi, dei romanzi importanti come Parigi brucia e ancora Gerusalemme, la storia dell'indipendenza dell'India. E ecco, a un certo punto, nel momento in cui Lapierre si dedica a un altro saggio in cui parla dell'indipendenza dell'India, Stanotte la libertà, ecco, per essere, come dire, un cronista obiettivo, va in India e si mescola sostanzialmente alla popolazione. E allora c'è una presa di coscienza che assolutamente la sua vita deve cambiare, e comincia a finanziare tantissime associazioni.
Un'associazione con la moglie benefica.
E dà un sacco di soldi ad altre associazioni.
Per le medicine, lotterà contro la lebbra, contro tanti.
Una persona straordinaria. Ora, naturalmente, uno si confronta con queste persone e può dire: vabbè, ma questi sono degli eroi del nostro tempo, della specie di santi laici.
Città della gioia, no?
Dei santi laici, che cosa ci azzecca con noi? In realtà, lui ha lavorato in sinergia con tante associazioni di volontariato e quindi credo che il legame sia stretto, visto che oggi appunto è la giornata internazionale del volontariato e Giuseppe Lumia da sempre si occupa di questo settore. Quanto è importante anche nel nostro paese, nonostante tutti i problemi che appunto l'Italia ha?
Sì, oggi è una giornata che mi tocca nel cuore, mi mette in moto tanti ricordi e tanti impegni attuali in cui sono ancora determinato. Ho vissuto questa esperienza sin da bambino, poi sono stato chiamato anche a fare il presidente del movimento del volontariato, per cui lungo questa mia esperienza dove mi sono forgiato do tre spunti di riflessione. La prima è: bisogna fare il volontariato, viverlo, e quindi invito molti cittadini a immergersi in questa esperienza perché cura se stessi e cura la società. Poi invito anche a fare di questa esperienza una grande palestra di prossimità, di relazionesimo, di fraternariato, ma anche di cambiamento della politica, visto che sulla partecipazione spesso crolla e spesso si rompe l'osso del collo. E l'ultima cosa, consiglio due libri, uno proprio di Dominique Lapierre, un bellissimo libro tra i tanti che ha scritto, è La città della gioia, e poi un altro di un grande maestro, è stato anche il mio fraterno maestro, Luciano Tavazza, che scrisse un bellissimo libro sul volontariato, Non eroi ma cittadini. Ecco,
consiglio. Non eroi ma
letture,
cittadini.
Ma cittadini, sì. Consiglio anche questo libro perché ti fa capire che il volontariato è alla portata di tutti ed è bene che tutti facciano questa esperienza.
Benissimo, in chiave ecclesiale si potrebbe dire non santi ma fratelli, e questo potrebbe essere
bravissimo, è interessante bravissimo, perché sì. Ho letto un po' di cose, quella Tavazza è stato proprio un mentore di Giuseppe Lumia.
Infatti appunto ci stava dicendo. Ecco, allora siamo arrivati un po' alla conclusione di questo intervento e naturalmente non possiamo sottrarci al dibattito interno molto tormentato all'interno del PD di cui ha militato, in cui ha militato Giuseppe Lumia per tanti anni in Parlamento, ancora oggi è membro, ecco. Allora, sui giornali si legge che si candida ufficialmente Elly Schlein. Si dice che però è una persona sorretta dalle correnti del PD e qualcuno qui solleva un dubbio se tutto sommato non è uno strumento interessante nelle mani della solita nomenclatura del partito, ecco, qualcuno dice. D'altra parte, ecco, sappiamo che Nardella appoggia invece Bonaccini e c'è il rischio scissione, ossia se non si riesce a coagulare le diverse anime del PD c'è il rischio dell'implosione del partito. Ecco, rispetto a queste cose cosa si sente di dire?
Ma guarda, devo dirti con molta onestà, sto guardando anch'io come tanti militanti di base a questo congresso con due atteggiamenti, uno preoccupato e uno speranzoso. Quello preoccupato perché forse ancora una volta si è sbagliato metodo. Io su questo sono molto convinto, devo dire. Cioè bisognava prima spalancare le porte dei circoli, rimetterli in moto, chiedere veramente nuove adesioni, poi procedere con alcuni mesi di lavoro sul modello di partito e alcuni mesi di lavoro sulla progettualità da presentare alla società. E infine, attraverso questo percorso che chiamo il percorso del noi, arrivare alla leadership. È meglio questa segretaria, questo segretario, questo leader? Invece si è scelto la strada che purtroppo un po' in tutto l'Occidente si imbocca quando la politica è claudicante, quando la politica è in crisi. La scelta dell'io. Vediamo chi è il segretario, penserà il segretario, la segretaria a fare tutto. Ecco, questa è una preoccupazione che c'è, che denuncerò e che porterò avanti. Poi c'è la speranza che in questo congresso riemerga la natura del Partito Democratico, che è quella partecipativa, che è quella della lotta alle disuguaglianze, che è quella della promozione dell'ambiente. E vedremo tra Bonaccini e la Sleni chi ha, diciamo così, più forza progettuale, più capacità aggregativa. Speriamo che questa capacità aggregativa produca il noi e non l'io. Anch'io sono in questo momento, come tanti, in osservazione. Dovremo sciogliere di qui a pochi giorni, di qui a poche settimane, un'opzione. Meglio lei come segretaria, Elli, oppure è meglio l'altro, il presidente, quello più strutturato, quello con più esperienza politica, Bonaccini? Ci sono i pro e contro per adesso su entrambi. Alla fine una scelta va fatta, è la democrazia che richiede questa scelta. Il Partito Democratico anch'esso dovrà mettersi in gioco attraverso l'una o attraverso l'altro.
No, anche perché ci sono rischi, c'è l'OPA Renzi con
l'OPA ostile di Renzi
con Azione.
Ecco, ci sono tante OPA sul Partito Democratico, ci sono tanti tentativi di metterlo in ginocchio da un versante centrista e da un versante progressista con 5 Stelle, e quindi è un partito che deve comprendere che mettersi in gioco è anche un modo per evitare questi tentativi che lo vogliono sgretolare, lasciandolo in un contesto incerto, in un contesto, chiamiamolo, di crisi.
Allora, una battuta finale, Claudio, poi dobbiamo mettere
forse
una canzone.
Pensando alla speranza di Giuseppe Romia, un Bonaccini con Azislà in presidente, come è anche nella, in Emilia,
quindi un
Romagna,
ticket insieme. Potrebbe,
anche perché, insomma,
staremo a vedere. Staremo a vedere.
Le PD non arrivano mai in fondo.
Staremo a vedere. Intanto, non so, sono previste delle primarie, poi anche qui come e chi partecipa alle primarie, ma insomma, sono argomenti che affronteremo anche nel prossimo futuro. Intanto ringraziamo Giuseppe Lumia per essere stato in nostra
grazie
compagnia.
A voi.
A risentirci, a presto, grazie.
A presto, a presto.